Bene, allora riprendiamo la linea qui dall'ultima parte di Transitiamo Umani. Purtroppo non è stato possibile effettuare il collegamento con Emiliano Scorzoni e col gruppo della Nazionale dei Poeti. Ci dispiace e vedremo insomma nelle prossime volte. E del resto, quando ci sono tanti poeti si crea un po' un ingorgo e quindi magari qualcuno deve aspettare il turno, e in fondo purtroppo le poesie hanno un difetto, e questa è la verità, che durano, hanno bisogno insomma del loro tempo per poter essere assimilate. Però vogliamo dedicare quest'ultima parte alla poesia incarnata, insomma sono le 10:30, quindi abbiamo ancora un po' di tempo per poter parlare insieme, riflettere di quello che sta accadendo in questo gruppo. Abbiamo sentito Paola Gaglianone all'inizio parlare di contaminazioni, di laboratori. Allora, sono in collegamento Alessandra Carnovale, Bea Mezzone e Tullia Ranieri, se non vado errato. È un cognome che sì. Ho imparato soltanto.
Buonasera. Buonasera a tutti.
Ciao Fabio.
Buonasera a tutti.
Ciao Fabio, ma oggi che è il Dante D, almeno oggi che è il Dante D, chiamami Beatrice, dai.
Beatrice, è vero.
Ok, almeno oggi.
Ma è te il cognome che ti frega, essendo Mezzone, non ti chiamo per intero, ti chiamo a metà.
Perfetto, ma va benissimo, era una battutaccia.
Solo mezzo nome, appunto Mezzone, quindi abbiamo trovato il karma della tua identità.
Ok, vabbè.
Allora, nel mentre che io distribuisco il link ai vari gruppi insomma che stanno aspettando di collegarsi con voi, quindi con quello che direte in questo quarto d'ora, 20 minuti, prendiamoci il tempo che ci serve, perché appunto qualche poeta è rimasto un po' risentito di essere scivolato tra gli ultimi, ma insomma succede con la poesia. Adesso ci sono stati tanti reading in cui si aspettano anche due ore e mezza, in fin dei conti qui l'attesa è stata molto più breve, quindi non capisco tutto, non stiamo mica dal medico, no Beatrice, non è così?
No, vabbè, certo, ma forse sai cosa, forse dare tanto tempo a una prima parte, magari anche con delle presentazioni lunghe degli autori, forse quello toglie un po' di tempo, secondo me. Forse dare più spazio direttamente ai testi favorisce un tempo maggiore per tutti.
Ecco, sì, certo, però poi diventa una cascata di declamazioni che...
Lo so, però alla fine poi è una cascata di declamazioni comunque, no? Perché alla fine il tempo è ristretto e quindi per forza deve essere un fuoco di fila, perciò dicevo, per dare un equilibrio maggiore.
È che siamo troppo democratici,
però non è
vogliamo
facile,
aprire a tutti, vogliamo far esprimere tutti, invece
è vero che tu sei democratico. Poi eravamo veramente tanti, effettivamente siamo tanti.
Tanti, è un numero esorbitante, perché insomma... Sì. Raffaella ne avrà almeno la durata di una quindicina, un'altra quindicina qui, insomma, è un bel numero.
Sì, certo.
Allora,
certo.
Passiamo a questa ultima parte, parliamo di poesia incarnata. Insomma, diciamo che Paola Gaglianone all'inizio, non so chi di voi l'ha ascoltata, ci ha dato alcune suggestioni. E quindi facciamo questo primo giro cercando un po', non dico di replicare, però insomma di riprendere quelle parole di Paola Gaglianone farle in qualche modo nostre, perché appunto anche noi in qualche modo abbiamo capito che nel laboratorio passa molto della vicenda poetica contemporanea, nello scambio, nella contaminazione. Chi comincia?
Certo.
Beatrice Mezzone, per una volta
in forma
integrale.
Per una volta da un incipit, yes, è una forma integrale senza interruzioni finali, benissimo. Allora, in effetti io mi ero segnata una delle prime frasi di Paola Gaglianone quando ha detto la poesia è la forma di espressione più diretta, ed è lì che mi aggancio, ovviamente, perché questa forza espressiva non è solo quella delle contaminazioni, ma è anche proprio l'idea concettuale della parola, la forza espressiva in questo momento storico della poesia, che appunto sta mostrando tutta la sua potenza evocativa e vitale, soprattutto in questo periodo. E quindi è chiaro che se viene messa a contatto con altri livelli di arte, altre forme di arte, tutto ciò non può far altro che fortificare ancora di più il messaggio. Io personalmente ho sempre creduto molto nelle contaminazioni in genere. Parliamo di contaminazioni artistiche, ovviamente. In questo periodo è bene precisare questa cosa, che sono artistiche. E quindi a mio avviso in musica, in arte pittorica, in scultura, in architettura, in letteratura c'è tantissimo che possa essere amalgamato per ottenere qualcosa di diverso. E quindi appunto mi sono messa in gioco con queste incarnazioni poetiche, pur non essendo io un artista in senso appunto delle arti vere e proprie, no? Perché mi occupo di poesia sostanzialmente, questo è il mio settore, pur essendo insegnante ho questa passione, quindi posso dire che pratico la poesia. E però mi è piaciuto fare questo gioco, perché appunto mi aggancio anche alle parole di un altro giornalista, che tra l'altro è un caro amico, Gianni Maritati, che dice che la poesia è la più alta forma di resilienza, ed effettivamente anche questo entra in questo gioco, perché si tratta proprio di mostrare ai fruitori di quello che verrà fuori da questo gioco di poesia incarnata, di mostrare qualcosa nella quale loro stessi potranno in qualche modo interagire. Ci sarà una interazione, appunto un'interattività tra le opere che noi cercheremo di in qualche modo di incarnare con la nostra poesia e il fruitore di queste opere. E quindi cosa
sì,
dire, per me
criterio,
è una bellissima cosa.
Il criterio dell'interattività è stato un criterio importante che ci ha permesso insomma di orientarci, non dico nella scelta delle opere, perché poi tutti i progetti che abbiamo messo in cantiere rimangono in piedi e cercheremo di portarli avanti nonostante il coronavirus, che sta praticamente passando come un tagliaerba, per cui a questo punto non so, ma anche l'appuntamento della Cartiera Latina non credo che...
Ma sicuramente salterà. Anch'io.
E tra l'altro è la classica manifestazione pubblica in cui ci sono contatti tra le persone, quindi non credo che verrà proprio autorizzato. Però nonostante appunto ho sentito un po' tutti i poeti che partecipano al gruppo di poesia incarnata, mi sembra che sono determinati a continuare, anche se con più con ritmo più blando, con maggior lentezza.
Certo, assolutamente.
Allora,
assolutamente diamo, determinati.
Diamo ospitalità a questo punto a Ranieri, a Tullia Ranieri, e sentiamo appunto, magari ci stanno
stasera
anche due righe di presentazione, perché è la prima volta che interviene.
Sì, esatto, mi chiamo Tullia Ranieri, appunto scrivo poesia da tanto tempo, curo una collana di poesia nuova per Fefe Editore che si chiama Taglio Obliquo Frammenti e niente, mi aggancio a quello che diceva Beatrice. Stavo pensando a una cosa scritta da Donatella Bisutti, che diceva appunto che la poesia salva la vita. In questo momento penso che veramente la poesia, come l'arte in generale, possa salvarci, possa essere un momento di riscatto, di rivelazione di tutte quelle che sono le nostre potenzialità e proprio di ribellione a quello che sta succedendo, a quello che ci stanno imponendo questi tempi di reclusione, di paura, di terrore per questo virus che non si conosce. Insomma, è una grande risorsa. E io, nel progetto che abbiamo presentato, appunto, un progetto che ha per oggetto la libertà, e quindi stranamente mai come adesso penso sia attuale parlare di libertà. Una libertà che appunto nella poesia può essere raggiunta in una maniera ancora più forte, perché la libertà del verso, la libertà del concetto, della percezione. Sempre l'abitudine diceva che si può fare poesia anche con un secchio vuoto, cioè si può guardare una cosa e si può rendere bellissima, magnifica, e si può potenziare quello che è l'effetto della poesia sposandola poi con altre arti, con la pittura, con la scultura, con la performance, con tutto, cioè tutto quello che può essere arte. Il progetto che abbiamo presentato è un progetto appunto che è un po' strano, nel senso che parte da un amore folle, che è quello tra Sibilla Leramo e Dino Campana, per poi arrivare a un amore altrettanto folle, che è quello tra Rodolfo d'Asburgo e Maria Vizzera, la baronessa, finito in una maniera tragica a Meierling, e poi arrivare a Trieste. Voi avete presentato il gruppo dei poeti di Trieste, sarebbe stato bellissimo qui fare una contaminazione in questo progetto,
vero.
Anche qualche poeta triestino, e quindi arriva a Trieste con Joyce, che è l'esempio col Finnegan's Wake di quella che è la sperimentalità di una scrittura addirittura selvaggia, veramente visionaria, libera. Partendo da quello e facendo queste libere associazioni siamo arrivati al nostro progetto che si intitola Fluido Fiume. Ecco qua.
Ecco, prima tu parlavi di poesia ribelle e uno dei tuoi passaggi interessanti è la citazione della poesia, si può fare poesia con un secchio vuoto. Allora, da una parte la forza della ribellione che, ahimè, non sembra più tanto a portata, eppure va riscoperta per alcuni motivi che non stiamo qui ad approfondire, ma insomma diciamo che la ribellione è un atto di libertà alla fine.
Certo, un atto di libertà.
Ecco, e quindi no, ci sta sempre nel corso della storia, anche quando sembra più difficile e più ardua.
Anche in questo momento stiamo...
Dall'altra che... sì, la poesia con un secchio vuoto. Ed è interessante questa polarizzazione perché ci dice che alla fine il messaggio, anche un messaggio così complesso come quello di libertà in un'epoca così difficile, parte dalla semplicità. Parte da quella semplicità che probabilmente è sotterrata, è un po', diciamo, a livello archeologia, e però è necessaria, quindi va in tutti i modi riscoperta. E io non credo, dopo decenni e decenni di avanguardie, no, che pure sono state necessarie, non credo che la ricerca di questa semplicità stia tanto avanti quanto dentro di noi.
Infatti è dentro di noi, anche in questo momento noi stiamo facendo un atto di ribellione, questa cosa di comunque parlare di poesia, di fare, è un atto di ribellione, giusto Beatrice? È un ribellarci a quelle che sono le cose che dobbiamo subire comunque, e anche poi un atto di speranza. Io vorrei dire questo, la poesia penso sia anche un grandissimo atto di speranza, perché ci fa sperare in un mondo migliore, veramente una cosa più in cose più belle, più alte.
Bene, allora Alessandra, sei ancora lì?
Sono ancora qui, sì,
eccola.
Eccomi.
Allora, io provo a dire due parole chiave di Alessandra, perché conosco il progetto, poi ne parlerà, che sono anche un po' le parole chiave, almeno una, insomma, ne abbiamo appena parlato, la semplicità, dall'altra l'ironia. Ecco, quando non si riesce a parlare... con successo di libertà, quando non si riesce a far sventolare questa bandiera, sicuramente uno strumento importante è l'ironia, perché attraverso l'ironia si distruggono i poteri, si aggredisce il potere in quanto tale. Alessandra, a te la parola.
Sì, diciamo che in questo momento l'ironia è un po' spuntata, perché di fronte a quello che sta succedendo un po' difficile, però ci cerchiamo in qualche modo di andare avanti.
Se ti interrompo, di fronte a quello che sta accadendo, è vero, non è facile trovare la via dell'ironia, si rischierebbe il linciaggio, come dire, però forse qualcosa di molto simile, no, al disincanto, sì, perché poi del disincanto c'è bisogno, no? Cioè, fa parte di quella cassetta degli attrezzi quotidiana senza la quale non si può uscire di casa.
Sì, sì, penso che il momento presente avremo poi tempo per elaborarlo dopo. Adesso
sì,
lo stiamo vivendo e siamo tutti un
non
po'
perdiamo
tramortiti.
la concentrazione. vai.
In questo, ecco, pensare di realizzare invece cose concrete forse ci tiene un po' ancorati alla vita, all'esistenza, cioè il fare con le mani. Infatti il mio progetto, una delle mie tante anime è quella di lavorare la creta, il mio progetto è un'opera in creta in cui ho pensato alla poesia come nutrimento. Non mi piace la parola spirituale, che fa pensare a una cosa religiosa, però insomma a un nutrimento che va al di là di quello che è solamente il sostentamento del corpo, un nutrimento psicologico, un nutrimento
interiore, spirituale.
Esatto. Sì, in senso lato, cioè non legato.
In senso lato, non religioso.
Sì, certo.
Ma devo dire che tu, pur non provenendo, diciamo così, dalla pratica artistica, plastica o pittorica, insomma, sei riuscita però, non citavo a caso la semplicità, con un'idea semplice però a rendere veramente la sostanza della poesia oggi, insomma, una cosa di cui c'è bisogno, che vede parecchi individui, parecchie culture, parecchi gruppi in movimento, e tutto questo magma che ribolle sempre, probabilmente prima o poi darà qualche voce nuova. Ecco, io di questo sono convintissimo. Per questo ho un po' cercato di ingegnerizzare una web radio che parla anche di poesia, si fanno incontri, perché questo, più che il momento delle voci, è il momento di mettere insieme una voce comune, di fare in modo che si crei un meccanismo di scambio, perché da lì potrebbe nascere qualche cosa. Sì, lo so, è parecchio al fuoco, però insomma adesso sta a voi cucinare qualche cosa. Prego, prego.
Vabbè, infatti cucineremo in qualche modo.
La creta, tra l'altro, si cuoce in forno.
Esatto.
Quindi
tutto torna.
Qua c'è la
fame, quindi è proprio legato al nutrimento nella maniera più evidente.
Quindi poesia, fette di poesia, come... fette di poesia,
fette di poesia,
un'immagine molto bella. Vai.
Cioè, sono poesie per una moltiplicità di stati d'animo, quindi se sono triste andrò a cercare un certo tipo di poesia, se invece sono innamorato ne cercherò un'altra, se voglio pensare alla natura ci sarà un altro. Quindi a seconda di quello che viviamo, noi abbiamo nel nostro repertorio, parlo di poeti classici, non solo quello nostro individuale.
Sì, certo.
Abbiamo tanto materiale che può ispirarci, che può farci sentire in comunione con qualcuno che ha sperimentato le nostre stesse emozioni.
Certo. Bravo.
Quindi l'idea, ecco, della poesia quasi come una cosa estratta. Sono triste, quindi estraggo questa. Oggi invece voglio essere ironico, estraggo, mangio quest'altra fetta di poesia che è la poesia ironica. Questa era un po' l'idea del progetto.
Molto interessante. Vai. Poi lo vedremo sorgere un giorno, appunto. Io volevo ritornare...
Sì, sicuro.
Ne avremo una fetta per uno. Allora, volevo ritornare a Tullia, a parte una piccola parentesi, come Alessandra ha parlato di classicità, subito Beatrice è arrivata a sottolineare, perché appunto il suo retroterra è poi quello classico, e non manca occasione in cui non lo sottolinei, questo ci fa piacere, e però volevo arrivare al punto per Tullia, che lei, curando una rubrica di poesie, questo bisogno di parola nuova, gli editori lo avvertono, non lo avvertono, in che misura? Cercano soltanto l'autocompiacimento o il compiacimento dei poeti, oppure...
No. Assolutamente non si cerca l'autocompiacimento, non sono più questi tempi di autocompiacimento, sono tempi invece di osservazione, ecco, diciamo, un'osservazione che può essere sia esteriore che interiore, e comunque è un'osservazione filtrata da un certo spirito critico. Non si può più ormai pensare a delle poesie che siano solamente ripiegate su se stessi, perché c'è sempre un occhio a quello che succede fuori. Come diceva prima Luciana Raggi, ho sentito, c'è una corrispondenza, ci sono sempre corrispondenze. E non solo Raggi, Baudelaire aveva scritto una poesia corrispondenze, quindi bisogna sempre pensare a quello che succede intorno. Non si può più pensare a un tipo di poesia che non sia correlata anche agli accadimenti, a quello che succede. Del resto noi siamo la poesia. La poesia esce fuori da sola attraverso una percezione, no?
Sì.
Cioè la percezione delle cose, come noi sentiamo, vediamo, facciamo. E è chiaro che una poesia di questi tempi ha i suoi tempi, i suoi modi, i suoi ritmi, il suo verso. È peculiare del momento in cui si vive. È difficile che un poeta non risenta anche in minima parte di quello che succede nel mondo.
Allora, visto che la discussione insomma si è accesa, sono contento di questo, mancano ancora una ventina di minuti, volevo segnalare un numero di telefono, il 334-669-1716, perché così magari qualcuno che ci sta ascoltando può intervenire e dire la sua. Noi intanto continuiamo. Non so se avete tra le mani qualche bel libro di poesia, volete leggere qualche cosa, mentre così noi intanto continuiamo a parlare di poesia. Io dicevo, Tullia, degli editori, perché insomma l'atteggiamento, o meglio il taglio generale degli editori ormai sembra un po' segnato da questa frenesia dell'autopubblicazione, no?
Allora, intanto bisogna fare un discorso. Non è mi sempre
lascio,
brutto.
Scusami, Tullia, non mi lascio scappare l'occasione, visto che c'è un addetto ai lavori, entriamo un po' in dialettica su questo, prego.
Allora, pronto?
Sì, vai.
Sì. E vado? Allora, intanto è sempre brutto dire un no, cioè pensare a una persona a dire ma questa poesia può essere pubblicata o non può essere pubblicata, perché partiamo sempre dal presupposto che appunto è un prodotto dell'animo, come diceva, è la cottura di un qualcosa che sta in forno e c'è fuori una fetta di spirito che viene prodotta, quindi è sempre brutto dire no, però è anche vero che insomma ci sono, adesso cioè tutti si improvvisano poeti, tutti scrivono, prima di tutto, allora io ho sempre detto questo, come si può scrivere poesia senza avere letto poesia?
È quello che dicevo.
Ci sono persone, capito? Cioè persone che non leggono nulla, non conoscono nulla, non conoscono. Io non dico i poeti i classici, per virgolette, ma anche curiosare. C'è un'offerta così grande nel web, su internet, ma anche nei mercatini, quando tu vai e prendi un libro usato così, che anche curiosare, aprire, guardare. Tante volte io sono stata attratta da una parola sola, una frase sola. Capito? Cioè è possibile che non c'è questo, come si può pensare appunto di scrivere senza avere mai letto? Certo. Attenzione, la lettura è, allora, la lettura è la prima forma della poesia, perché se noi ci pensiamo la poesia è nata come oralità, cioè come modo di leggere, cioè come proprio parola incarnata, ecco,
come suono,
diciamo,
sì.
Come suono, capito? E certo. Si fa con tutto il corpo, per quello diventa come una musica, il suono della certo. Parola, un suono musicale che tu fai con il corpo. Io in questo sfrutto pure un po' la mia esperienza di attrice di teatro, ho fatto l'attrice anni fa in teatro, quindi cioè la parola c'ha proprio un suo suono, una sua valenza, una sua potenza anche, capito?
E tu ha un corpo,
cioè tu sei ancorato certo. Alla terra, questa parola certo. Esce in una maniera meravigliosa,
è viva.
Quindi,
la parola è viva
e secondo me la lettura è la prima forma di scrittura.
Certo.
Quindi io quando penso a questa cosa di scegliere dei testi da pubblicare cioè, non so, cerco anche di entrare in sintonia, in empatia anche con la persona. Ti accorgi quando una poesia è solo lavorata, fra virgolette, quindi un insieme di parole messe lì, senza però la percezione poetica, senza l'anima, senza la...
Sì.
Capito?
Senza
magari
l'emozione.
Cioè, quello che Paola Gaglianone definiva appunto un'idea drammaturgica. Cioè al centro un obiettivo preciso anche non dichiarato. È questa sì. La bellezza, no? Per esempio,
sì.
una proprietà forte della poesia evocativa è proprio questa, che contenere il contrario di quello che dichiara. Però
certo.
Averlo dentro questo sì. Obiettivo, portarlo sì. Avanti anche in maniera... mascherata e però fa dare un esito. L'idea drammaturgica è esattamente questo, alla fine si raggiunge un punto alto e da lì lo si consegna a chi ci sta ascoltando. Invece appunto troppe poesie annaspano.
Scusami,
prego, vai.
Non sentivo più nulla perché, cioè, dico appunto, ci sono delle poesie che proprio suonano, tu le senti, scivolano giù come se fossero una musica, no? C'è l'evocazione, ma c'è anche proprio il suono della parola. Alcune cose invece sono frutto di un lavorio, anche solamente estremamente tecnico, che poi perde un po' quello che è il suo significato più profondo, capito? Perché c'è una lavorazione, una cosa. È difficile trovare il giusto mezzo. Poi, per carità, cioè, non bisogna essere, questo lo dico, non so mai, cioè, la presunzione anche di sapere tutto è impossibile, perché poi lì scatta anche il gusto personale, no? Cioè, una persona, cioè, ti può piacere un poeta e un altro può non piacere.
Vero, verissimo.
Purtroppo, capito, arriva anche la questione. Però di solito, ecco, io cerco sempre di farmi guidare proprio da questo fatto dell'empatia, cercare di capire cosa il poeta dice, come suona, come reciterebbe davanti a me quelle cose, con quale spirito, con quale anima, capito? È una cosa difficile, infatti, per carità, cioè, non è una cosa facile. Per me è stato un onore avere questo incarico dalla casa editrice, ma è stata anche un'incombenza
anche
pesante.
Un onere.
No, ne hai capito, perché sì, io poi sono una persona fondamentalmente, mi piace la collaborazione, per cui per quello ho accettato Fabio con grande entusiasmo questa cosa della poesia incarnata, perché permette la collaborazione fra tutti, e questa è una cosa meravigliosa.
Esatto.
Io ho pensato anche, ma chissà se qualcuno può entrare, per esempio, ecco, nel nostro progetto in un secondo momento è entrata Luciana Argentino.
Sì.
Che in un primo momento aveva fatto anche un'altra cosa, non so, cioè, e sono stata molto felice di questo, perché c'è una collaborazione, si superano anche le barriere dell'età, no? Che ne so, c'è Beppe, che è più grande di noi, che sta a Torino, le barriere dello spazio, dell'età, del tempo, è bellissimo, cioè, io amo molto la collaborazione, non mi piacciono le cose così.
Beh, infatti... Una nostra idea era anche quella di lavorare insieme sui progetti, poi il coronavirus ci ha un po'
infatti ci ha
ostacolato anche in questo.
Però dai, non perdiamo, perché si può sempre fare, cioè, intanto le idee ci sono, poi c'è anche, vedi, da questa cosa è nata anche una possibilità di conoscenza nuova fra me, te, io non ti conoscevo, Beatrice, e anche Fabio,
certo.
Quindi possono succedere cose bellissime.
Sono delle occasioni, diciamo, nuove che ci spingono anche a metterci in gioco, io dico, no? Perché io mi metto in gioco, ecco, dico la verità.
Allora,
mi metto in gioco.
C'è un ultimo punto su cui volevo sentire un parere, un'opinione sintetica di tutti e tre. Mm-hmm. Un linguaggio, spesso lo ripetiamo, che è ormai inutilizzabile per il logorio. Perché appunto i mass media, la pubblicità, in parte anche certo teatro che ormai si rifà ai testi classici in maniera che ormai ha stancato, insomma, ha logorato appunto. Ecco, da una parte questo linguaggio, questo patrimonio culturale, sempre più logoro, e però dall'altra la ricerca di linguaggi nuovi, di parole nuove. Ecco, prima dicevamo della musica, del ritmo, della capacità di un'idea drammaturgica. Quanto è difficile questo percorso e quanto il poeta deve sforzarsi di andare oltre se stesso? Perché poi il punto vero del ragionamento è che molti poeti, pur esprimendo dei livelli apprezzabili, ricadono sempre su loro stessi, cioè non riescono ad accedere a quel minimo valore di non dico di universalità, però diciamo di poesia civile, cioè di poesia che ha una certa condivisione nel proprio gruppo di riferimento, nel proprio gruppo sociale, nella propria tribù, ecco, per usare un termine eccessivo ma che rende l'idea. Allora, Alessandra.
Aiuto.
Aiuto, aiuto è una bella risposta. Però.
Che bello. Aiuto potrebbe essere
la parola. Semplice ed ironica come è la
aiuto.
Tua poesia. Va bene, Tuglia.
Pure io dico aiuto, perché no, è durissima, cioè non è, allora posso solo dire che non c'è, è difficile creare una poesia per esempio di tipo sociale se non c'è un grande stravolgimento, un grande input, cioè pensiamo a tutta la genia dei poeti russi.
Sì.
Majakovskij, Jesenin, capito? Akhmatova. Cioè, come si fa?
Sì.
Come si fa se non c'è quella? Adesso io, guardate, stavo leggendo proprio in questi giorni un bellissimo libro che di Osip Mandelstam, che si intitola Quaderni di Voronez, questo è il primo quaderno. Se volete vi leggo solo queste poche parole.
Sì,
vai.
Vai.
Allora, E avrei voluto insediarmi subito, capisci, nei secolari Urali, popolati di uomini. E avrei voluto proteggere questa folle distesa d'acqua, custodirla in un pastrano, a lunghe falde. Ecco, queste sono le parole di un uomo che sta in esilio, che è andato in esilio, che vive in una paura continua di quello che potrà accadere, certo, della morte. Cioè, produrre una poesia con questo nervo, con questa forza, è difficile, anche perché non ci sono, secondo me, le condizioni non giuste, per carità. Cioè, quel tipo di condizione, questa era una poesia che si faceva in segreto, non si potevano leggere. La moglie di Mandelstam imparava a memoria tutte le poesie del marito per poterle poi scrivere in futuro. Quindi è difficile, capito? È più facile forse che ci sia appunto un tipo di poesia personale, più ripiegata su se stessa, perché poi paradossalmente la nostra poesia è una poesia che risente di tempi di connessione. Noi siamo tutti connessi con internet qua e là, però siamo soli.
Verissimo.
È molto più facile scrivere su un sito, mandare una mail, che piuttosto, cioè, confrontarsi con gli altri e magari recitare insieme. Perché i poeti, cioè, sono tutti carbonari, alle presentazioni dei libri di poesia ci sono sempre non folle di persone come magari è stato negli anni 70, in cui c'erano i reading, c'era la poesia di, che ne so, Ferlinghetti, tutte queste persone qua,
sì.
Corso. Cioè, noi non abbiamo questi esempi di oceanici. Adesso però si sta rivalutando questa cosa, e penso che forse dopo l'esperienza del coronavirus ci sarà una possibilità di maggiore coesione, no? Di maggiore,
sì,
partecipazione.
Anche questa è una speranza. E allora, non so se Alessandra e Beatrice hanno ricevuto l'aiuto che speravano e quindi si sono un po'...
Come a scuola.
Ale, vai tu o vado io?
Vado io. Beh, difficile, difficile sentirsi gruppo, probabilmente per motivi storici. Che poi
anche questa è un'altra verità. È un'altra verità.
Sì.
Ma è un'altra verità che morde la coda, però, nel senso che forse è proprio uno dei compiti dei poeti riuscire a creare quest'idea, almeno nelle parole nuove, nelle parole profonde, di ricreare quest'idea del gruppo, perché alla fine, insomma, non dimentichiamoci, cioè oggi è Dante D, ma insomma alla fine Dante,
ecco.
Fece, fece questa grande operazione, no, Tuglia? Cioè riuscì a forgiare una nuova lingua parlando delle cose d'attualità, delle cose che vivevano tutti.
Sì.
E certo, aveva a disposizione, come dire, una tradizione spirituale, filosofica, una religione, cioè la cassetta degli attrezzi era abbastanza popolata. E però, e però lì l'intuizione finale, quella che serviva sulla musica, sulla parola, è arrivata chiara, è stata ampiamente usata e ha creato subito condivisione. Ecco, cioè, addirittura da un poeta è nato un popolo, no?
Mm-hmm. Certo.
Bene, allora...
Proprio oggi, in occasione, Fabio...
Abbiamo anche dato il tributo al Dante D.
infatti, ecco. No, ma proprio per questa cosa, ti dicevo, ci sono stati dei tributi davvero notevoli di musicisti e di artisti di tutt'altro ambito che letterario, e quindi nel corso del tempo, e anche in situazioni incredibili, cioè tu non ti aspetteresti che dalla musica metal, insomma dal metal rock, nasca qualcosa che sia in qualche modo, anche se in maniera molto particolare, una celebrazione di Dante. Ed è successo anche questo, quindi anche questa, se vogliamo, è una ricerca, una contaminazione. Certamente non è la grande poesia di Dante, ci mancherebbe, non è un paragone, ma è per dire che esistono appunto tuttora spunti importanti che arrivano dal passato e che ci permettono di modificare o comunque di lavorare un linguaggio rendendolo diverso in qualche modo, dando un apporto diverso, ecco.
Quindi bisogno di comunità, e già siamo a un motivo valido perché spingere i poeti a scrivere. E guardate, l'altro è proprio il coronavirus, perché appunto nei periodi di peste, di grandi malattie, questi poeti che si riuniscono in congreghe isolate e che danno vita, appunto, sto citando la storia della letteratura italiana naturalmente, ma insomma, sì, a parte faccio. Questo, mi sembra che certi corsi e ricorsi storici ritornino,
certo,
e vanno presi.
Questo lo vedremo tra un po'.
La voce della saggezza. Bene. Ragazzi, allora si è fatta una certa, come si dice, noi chiudiamo qui.
Sì, è vero.
Vi ringrazio
Buona
di essere state
a tutti, grazie per l'ascolto.
Ciao.
Simpaticamente insieme.
Grazie.
Bene, grazie Giulia.
Fabio. Ciao.
Aspettate,
ciao.
prima che andate via, qualche idea per la prossima puntata? Così. Veloce.
Perché non facciamo una bella lettura,
una bella lettura
di poeti che ci piacciono, ognuno sceglie il poeta preferito.
Mi sembra un ottimo spunto.
Alternata a qualche bella musichetta anche.
Sulla bella musichetta c'ho qualche problema, però va bene, mi impegno. No, perché poi no, ma quello che sta accadendo, voi forse non lo sapete, se ti trovano con una musica che non hai pagato i diritti, ci mettono un nanosecondo.
È vero.
Quindi soltanto cori, allora, soltanto cori a cappella e nemmeno tanto espliciti.
Perché... Allora non ci possono nemmeno le poesie, perché
sono musicali, certo. Le poesie. No, le poesie, no. Sulle poesie si può citare, sì, assolutamente. No, è sulla musica che ti beccano, perché ci sono degli algoritmi incredibili che vanno a caccia, ma ti bloccano subito, è una cosa incredibile.
No, per carità, già ci sono tanti guai,
esatto.
Ci va a caso solo questo.
Benissimo, grazie ragazze, buonanotte.
Grazie a te, ciao ragazze.
Allora, chiudiamo qui questa lunga e bella trasmissione, devo dire, che ha avuto anche questa terza parte di puro dibattito e puro confronto. Grazie per chi ci sta ascoltando, buonanotte a tutti e a risentirci quindi la settimana prossima con questo tema, i poeti che ci piacciono. Saccheggiate le biblioteche, saccheggiate le vostre librerie, cerchiamo di portare a galla contributi originali, sarà sicuramente una bella trasmissione. Un saluto a tutti da Fabio Sebastiani.